Siamo pieni d'acqua. Che voglio dire? Mi riferisco all'acqua da bere. Ci riempiono di pubblicità di ogni tipo di acqua. È l'acqua blu, è l'acqua rossa, è l'acqua verde, che poi l'acqua è sempre quella trasparente se tu vedi nella bottiglia, è quella frizzante, è quella meno. E se andiamo al supermercato abbiamo degli scaffali pieni di ogni tipo di acqua, che magari hanno delle proprietà particolari di fatto, no? Che magari sono anche vere, sono anche reali, però penso che la differenza la fa la pubblicità. La pubblicità la fa da padrona ancora una volta, per cui ti inducono di comprare un'acqua speciale, l'acqua di lunga vita, piuttosto che un'altra. Certo che il discorso è che se abbiamo sete, no? In piena estate, ci stiamo avvicinando al caldo, meno male per me, e quando hai sete, non stai guardando la marca dell'acqua, guardi altre proprietà dell'acqua, no? Vediamo se quest'acqua che deve essere calda, oppure, come la vogliamo, calda oppure? Fresca, ovviamente. Oppure la vogliamo torbida, oppure la vogliamo limpida, cristallina, no? Immaginate da una fonte. Immaginate se da una fonte fai tutto quel percorso di montagna, arrivi in cima e ti esce fuori l'acqua scura. Ci rimani abbastanza male, cosa anche abbastanza inusuale. La vogliamo putrida, morta, siamo pieni di canali qui di marane. Oppure la vogliamo viva, viva. Questa mattina affrontiamo un brano della parola di Dio che è basato su un dialogo tra Gesù e una donna. È tutto lì. Qualcosa un po' particolare, botta e risposta, e vediamo cosa hanno da dirci. Così vogliamo aprire la parola di Dio nel Vangelo di Giovanni. E stamattina leggiamo dal capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, dai versetti 1 a 30, e poi saltiamo da 39 a 42. Quindi Giovanni 4 da 1 a 30 e poi da 39 a 42. Così dice: quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al potere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E là c'era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. Una donna della Samaria venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La donna samaritana allora gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliel'avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci chiede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse: Signore, dammi di quest'acqua affinché non abbia più sete e non venga più fin qui per attingere. Egli le disse: vai a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Ciò che hai detto è vero. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma allora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. La donna gli disse, io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà avvenuto ci annuncerà ogni cosa. Gesù le disse, sono io che ti parlo. In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna. Eppure nessuno gli chiese, che cerchi? Oh, perché discorri con lei? La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente, venite a vedere, un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? La gente uscì dalla città e andò da lui. Poi salto al versetto 39. Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono a trattenersi da loro, ed egli si trattenne là 2 giorni, e molti di più credettero a motivo della sua parola. E dicevano alla donna, non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Ho intitolato questo messaggio Acqua Viva, ed è già magari visto, ricevuto la locandina, e vedremo 3 fasi, 3 punti che sono la presentazione, la spiegazione e la divulgazione. Ho voluto saltare apposta i versi centrali di questo capitolo perché sono versi che, benché si allaccino con il resto del capitolo, hanno degli insegnamenti particolari che Gesù fa verso i discepoli, e per trattarli ci vorrebbe troppo tempo, è il dovuto tempo, e questa mattina non abbiamo tempo di affrontare tutto, quindi ci concentriamo più sulla relazione che ha avuto Gesù con i samaritani, la samaritana e anche gli altri samaritani. Passiamo quindi alla prima fase, quella della presentazione, e rileggo velocemente questo primo brano. Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria, giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al potere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E là c'era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. Una donna della Samaria venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse, dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La donna samaritana allora gli disse, come mai tu che sei giudeo chiedi a me da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Fin qui il brano. E in questo brano vediamo un preambolo. Gesù che si sposta dalla Giudea verso la Galilea, quindi da sud verso nord. E qual era il tragitto che doveva fare? Qui dice che doveva, nel senso che gli conveniva, passare per la Samaria. Ora, se vedete questa mappa, abbiamo la zona della Giudea, dove era Gesù, e doveva andare in Galilea. Ora, chiaramente, il percorso più logico è quello di passare per la Samaria. Ebbene, non era per gli israeliti di quel tempo, perché loro preferirono passare per queste altre 2 zone, queste altre 2 regioni, la Perea e la Decapoli, per arrivare in Galilea, pur di non passare per la Samaria. Ora, è cultura generale che gli ebrei, allora come oggi, sono strani. Sono strani, almeno lo sono per il resto del mondo, lo sono per noi. Fanno cose strane, hanno una cultura molto particolare, delle tradizioni. Leggevo recentemente qualcosa di strabiliante che io non sapevo, è la parola di Dio scritto che non cuocerai il capretto nel sangue della madre. E loro cosa fanno? Non mangiano mai nello stesso pasto il latte e la carne, ma al punto tale che loro non cuociono insieme, non mangiano insieme, il piatto usato per la carne non possono usarlo per il latte. Hanno 2 vaschette di lavello della cucina, uno dedicato soltanto per i piatti usati per il latte, uno soltanto per i piatti usati per la carne. Ora, a noi questo sembra strano, però loro hanno questo, la loro cultura, e noi dobbiamo imparare a rispettare queste come altre culture. E Torniamo a Gesù, ai tempi di Gesù, e, benché gli israeliti, quindi per spostarsi da nord a sud o viceversa, passavano quindi questa regione chiamata, abbiamo detto, Perea e Decapoli, e non per Salamaria. Allora, leggiamo qui perché. I giudei, dice, è scritto, non avevano relazioni con i samaritani, non andavano d'accordo. Almeno i giudei che non potevano vedere i samaritani, in modo particolare. E quindi, pur di non avere a che fare niente con i samaritani, facevano questo giro che lo facevano a piedi, allungando di qualche chilometro, un giro un po' più largo, e viceversa. Ora, perché questo contrasto tra giudei e samaritani? Dove nasce? Beh, la storia qui si ripete. E certe rivalità tra popoli, tra etnie, tra tribù, ci sono a volte anche per tradizione, solo per tradizione. E non sempre si sa, si capisce da dove parte, non sempre si ha anche la volontà di andare a indagare, verificare se effettivamente c'è qualche cosa, qualche radice di astio tra queste popolazioni. Ebbene, nel caso della Samaria, le ragioni nascono nell'VIII secolo a.C., quando ci fu la deportazione delle tribù del nord di Israele da parte degli Assiri. Poi queste tribù tornarono, nel frattempo però sembra che si fossero contaminate con altre popolazioni, si sono unite con altre popolazioni, immischiando i loro usi, costumi, tradizioni, e quindi in certo senso si sono allontanati poi dalle tradizioni giudaiche. È per questo che i giudei non li potevano più vedere, nel senso che non avevano niente a che fare con loro, perché li consideravano contaminati da altre tradizioni, da altre culture, e quindi tenevano le distanze. In parte questo era vero, ma non del tutto, come al solito. Ma torniamo a Gesù. Arriva a questo posto, arriva a questo pozzo, che sta subito fuori questa cittadina che si chiama Sicar. Ed era l'ora sesta, quindi verso mezzogiorno, un'ora un po' particolare, era stanco, probabilmente faceva caldo, e la prima cosa che pensi in quei casi è che vuoi bere, perché hai sete. Era da solo perché i suoi discepoli erano andati a cercare cibo nella città. Al verso 7 compare una donna. Gesù rivolge la parola e lei rimane meravigliata. Perché? La risposta la troviamo nel versetto 9, rileggiamo. Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? E proprio a forte del fatto che non avevano relazione tra di loro, no? Come fa la donna a capire che Gesù non era della Samaria? Molto probabilmente dall'accento, dal modo di parlare, no? Immaginate un napoletano che va a Firenze, ti accorgi subito, si distingue subito. Quindi è la prima barriera che Gesù abbatte, quella della diversità di culture. Ora, qui e anche altrove nei Vangeli, leggiamo, Gesù va al di là delle quelle differenze esteriori che invece l'uomo fa, che l'uomo sottolinea, e che sono motivo di liti, di disaccordi, a volte anche di guerre. Qui vediamo che Gesù dimostra anche ai suoi discepoli, vediamo dopo, che va oltre le apparenze, perché lui va lì dove c'è il problema, cioè al cuore delle persone. E così vediamo la seconda fase, quella della spiegazione. Rielgo velocemente questo brano, dal versetto 10. Gesù le rispose, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse, Signore, tu non hai nulla per attingere al pozzo, è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve gli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua viva, l'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse, Signore, dammi di quest'acqua, affinché non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Egli le disse, va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose, non ho marito, Gesù, hai detto bene non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito, ciò che hai detto è vero. La donna gli disse, Signore, vedo che tu sei un profeta, i nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse, donna credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma allora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quello che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. La donna gli disse: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, ci annuncerà ogni cosa. Gesù le disse: sono io che ti parlo. Quindi, finite le presentazioni, Gesù spiega qualcosa di importante a questa donna, che dimostra di essere non particolarmente ricettiva, come si suol dire, è un po' decoccio. Però è facile per noi che siamo di qua, conosciamo la storia, conosciamo la cultura, sappiamo come va a finire. Ma immaginate quella donna, a quel tempo, con tutte le tradizioni che avevano, la cultura che avevano, sapeva le cose per sentito dire, non era andata a una scuola biblica, non era andata a scuola proprio, di istruzione probabilmente, non era giovanissima perché ha avuto già 5 mariti, quindi non so ogni matrimonio quanto è durato, ma insomma non era proprio una ragazzetta, però qualcosa quindi sapeva. E quindi in questo frangente non riesce a credere qualcosa che va al di fuori di certi schemi, proprio per la cultura di quel tempo. Ma riceve da parte di Gesù una rivelazione progressiva. Gesù, con un certo fare amorevole, spiega qualcosa di importante. E qui Gesù parla per similitudini, parlando di acqua, parte proprio da quell'acqua che stava bevendo, che aveva chiesto prima, per spiegare qualcosa di fondamentale, in un modo straordinario. E lui era solito fare così. Gesù parlava per parabole, per similitudini, per spiegare i concetti a una platea variegata che aveva davanti. Non aveva i dottori della legge, ovvero aveva dei dottori della legge, ma non erano pronti a ricevere quel messaggio. Parlava a gente semplice, non di cultura, quindi aveva bisogno anche di spiegare cose straordinarie fuori dal comune, in un modo che potesse essere compreso. E cosa stava spiegando? Detto in parole povere, stava spiegando la salvezza che sfocia in vita eterna tramite Lui. Lo spiegheremo tra un po'. E poi evidenza qualcosa di particolare, almeno lo mette in evidenza per la donna. Il fatto che ha avuto 5 mariti, è stata 5 volte vedova? Può darsi. Gli uomini al tempo morivano molto più facilmente, diciamo, di adesso, o per guerra, perché andavano in guerra, o per motivi di lavoro. Non c'era la prevenzione che c'era oggi, anche se ogni tanto qualche morte succede, però era facile che la mortalità era molto alta. Quindi era facile che una donna si sposasse diverse volte. Ma può darsi anche di no, che è una situazione molto particolare, ha avuto situazioni particolari, ma sicuramente quello che cui stava insieme ora non era suo marito, era un atto di convivenza. E a quei tempi, anche in Samaria, era una qualcosa di inconcepibile, la convivenza. Gesù, così come lo definisce questa donna, lo definisce un profeta, e aveva ragione, ma sappiamo che Gesù è altro che un profeta, era il Messia, era il Salvatore, come poi spiega anche a questa donna. Torniamo allora sulla situazione, tra virgolette, coniugale di questa donna. Gesù sapeva sin dall'inizio chi era lei e qual era la sua situazione. Era la donna che non sapeva chi fosse Gesù e lo stava scoprendo in un modo graduale. Quindi Gesù, giudeo, si ferma a parlare con una donna, per giunta samaritana, per una situazione coniugale ambigua. Era una cosa che andava fuori dagli schemi dei giudei. In certo senso si stava contaminando Gesù agli occhi loro. Ma lui voleva insegnare che andava fuori da questi schemi, andava oltre, perché lui non si ferma a giudicare la persona che ha davanti, ma riconosce il suo bisogno e offre la soluzione, che è lui stesso, la salvezza per questa donna. È la stessa esperienza che ha fatto ognuno di noi che ha conosciuto Gesù. Gesù non si è fermato davanti al mio peccato, ha detto: no, questo lo lascio stare, non mi voglio contaminare con lui. Lui non si contamina col peccato, ma parla col peccatore, al cuore del peccatore, e vuole risolvere il suo problema. Così agisce lui. E magari noi non abbiamo incontrato Gesù in un pozzo in Samaria, ma abbiamo avuto un altro incontro con Gesù particolare. Perché lui guarda al problema, che si chiama peccato, di cui tutti noi siamo affetti, e va oltre intervenendo per la salvezza. Questo è quello che fa Gesù. E lo sta facendo anche con questa donna. Perché parla proprio ora della situazione di questa donna? Perché se non riconosci di essere peccatore e di avere bisogno della salvezza, di cosa stai parlando? Di cosa dovrebbe salvare Gesù? Perché dovresti continuare a stare lì? Tant'è che lei parla di adorazione subito dopo, quasi volesse fuorviare l'argomento, ma invece Gesù insiste proprio lì. Quindi non si ferma davanti al fatto di trovare un peccatore, va oltre perché vuole proprio intervenire lì, da dove c'è più bisogno, dal cuore dell'uomo. La donna quindi sta ricevendo una rivelazione straordinaria, abbiamo detto. Gesù poi parla di adorazione, dicendo che non è il luogo santo che fa la differenza, ma è il cuore di chi l'adora. Lo spirito è il modo, dice, in spirito e in verità. Ed è solo così. Non puoi adorare un Dio perché te l'hanno insegnato da piccolo, per abitudine, perché si fa così, ma perché veramente ci credi. Se no non ha senso questa adorazione. Quindi con un cuore idoneo, cioè rigenerato, cambiato. E infine si rivela come Messia, che loro aspettavano, i samaritani aspettavano, e finalmente era arrivato. Ora, i samaritani credevano soltanto al Pentateuco, quindi non alla legge, ai profeti, cioè scusate, non ai profeti e quello che veniva dopo il Pentateuco, quindi tanto i primi cinque libri della Bibbia, e quindi i primi cinque libri della Bibbia, quindi alla legge. Però avevano un'idea del Messia, magari ecco nei Salmi l'avrebbero trovata molto più spiegata bene, però loro sapevano di cosa stavano parlando. E anzi, sembra che avevano un'idea del Messia a livello spirituale, più efficace a quanto pare di quanto l'avessero i giudei. Cioè, aspettavano un liberatore di anime, piuttosto che un liberatore di territori occupati, come si attendevano i giudei, che tuttora aspettano. Quindi stavano focalizzando in Gesù quel Messia nel vero significato del termine, per quello che a loro effettivamente serviva e che a noi serve. A questo punto la donna era mille, stava ricevendo delle rivelazioni che l'avevano fatto capire più niente, un'esperienza unica nella sua vita, e che aveva bisogno, aveva voglia di condividere. E così abbiamo la terza fase, che è quella della divulgazione. Leggiamo dal versetto 27: in quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna. Eppure nessuno gli chiese: che cerchi o perché discorri con lei? La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? La gente uscì dalla città e andò da lui. Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne là 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola e dicevano alla donna: non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Nel mentre arrivano i discepoli, meravigliati, immaginate perché, Gesù che parla con una donna per giunta samaritana. Ma hanno fatto una cosa buona i discepoli, non hanno detto nulla, sono stati zitti. Tanto buonsenso per non rovinare tutto, per non tirare fuori delle argomentazioni tratte dai loro pregiudizi, ma anche semplicemente dalla loro cultura, era anche legittimo in un certo senso. Poi Gesù spiega loro qualcosa che, come ripeto, non vediamo stamattina. Torniamo alla donna. Va in città, immagino correndo, non lo dice qui la parola, ma mi viene a pensare che lei butta all'aria questo secchio. In realtà era una Molto probabilmente era una tiara di terracotta, quindi forse si era anche rotta nel frattempo. Dimentica lo scopo per cui era andato a quel pozzo e aveva qualcosa di importante da condividere. E come molte donne fanno, che come si dice non si sanno tenere il cecio in bocca, ma questa volta non era giustificata, perché non era per un pettegolezzo, ma era qualcosa di particolare. Al verso 29 vediamo che fa una strana domanda. Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? Ma non era ancora convinta questa donna? Io credo che lei, nella sua umiltà, volesse un'ulteriore conferma. Lei voleva dare questa informazione alla gente che conosceva e che la conoscevano per la sua condizione, ricordiamo, e quindi erano abbastanza titubanti, suscettibili, abbastanza anche, no, diffidenti nei suoi confronti. E lei fa questa domanda un po' retorica, perché con molta cautela sta dicendo quello che lei ha scoperto e voleva conferma. Era anche un invito per loro: andate a vedere, ed è quello che fanno. Quindi questi samaritani, incuriositi, vanno a parlare con Gesù, vanno a parlare con Gesù, e lì realizzano, perché qui vediamo delle conversioni progressive. Prima credono, come scritto, per la testimonianza della donna. Le credono. Realizzano qualcosa di incredibile. Molti altri credono per la predicazione di Gesù. Ok? E penso che molti altri ancora, in quei due giorni che Gesù è rimasto tra di loro, erano forse quelli un po' più reticenti, un po' più diffidenti, cuori duri, che ha bisogno imparare di spiegargli una volta in più certe cose per fargli capire. È stato un successo, qualcosa di veramente bello alla gloria di Dio, perché molti credettero, è scritto. Ed è bello questa affermazione finale, perché loro potevano dire che è veramente il Salvatore del mondo. Avevano realizzato tutto. Era quello che avevano trovato queste persone, finalmente. E questo è un momento storico per quanto riguarda il ministero di Gesù, in quei 3 anni che è stato su questa terra, predicando il Vangelo, la buona notizia, perché così Gesù, superando le ostilità tra giudei e samaritani, è andato fuori dalla Giudea a proclamare la salvezza. Ed era una cosa molto importante. Sappiamo che i giudei ci tenevano molto a rimanere tra di loro, in certo senso, no? A non farsi contaminare. Quindi questo Gesù che va fuori da certi territori per parlare della buona novella. Concludendo, vediamo la donna samaritana che ha avuto un'esperienza straordinaria, abbiamo detto, un'opportunità unica che ha saputo sfruttare. Eppure abbiamo detto che non aveva realizzato subito quello che stava accadendo. Oggi, se ti offrono un bicchiere d'acqua, fresca, quando fa caldo, realizzi il tuo bisogno, che hai sete, la possibilità di poterlo soddisfare, e immagini il senso di appagamento che avrai dopo. Tutto chiaro, succede tutti i giorni questo, no? Però semplice acqua, H2O, buona, pura, limpida, potabile. E poi che succede? Dopo che hai bevuto? Hai di nuovo sete, specialmente se fa caldo. E qui cosa offriva Gesù alla donna? Qualcosa che avrebbe appagato per sempre la sua sete. Ma di quale sete sta parlando? Una sete spirituale. E l'avrebbe fatto una volta per tutte. E magari in questo momento non stai realizzando il tuo reale bisogno, né tantomeno il modo per soddisfarlo. Se non vedi il bisogno, non pensi neanche a come soddisfarlo. E forse magari la tua situazione è più tranquilla di quella della donna, che ha avuto 5 mariti. Ma sicuramente hai una situazione che va risolta, se non ancora fatto. Si chiama peccato. E questo peccato ti viene data l'offerta di risolverlo. E non sappiamo quando questo succede. Questa donna, quella mattina, quando è uscita a prendere l'acqua, cosa che facevo tutti i giorni, si sarebbe mai aspettata di trovare una persona così importante a quella fonte, dove andavo tutti i giorni, ripeto. E questa scoperta così particolare, straordinaria, e così anche per ognuno di noi, non sappiamo quando questo possa succedere. Ti può essere sofferta oggi, domani non si sa. E la scelta quindi è la di fare davanti a questa offerta per risolvere questo tuo problema. Quindi, o continui ad attingere lo stesso pozzo come sempre fatto, o magari provi ad attingere da un'altra fonte. A te la scelta. E così magari se tu pensi di aver capito tutto, che per tradizione ti senti di appartenere a un gruppo che fa capo a una chiesa, chiunque essa sia, chiesa evangelica anche, e per usare proprio questo esempio del brano, questo ti senti giudeo, che magari ti senti a posto di appartenere a una certa discendenza, o magari pensi che i samaritani siano meglio di te e che magari guardi il samaritano con un altro occhio e tu magari ti senti superiore perché tu dici io sono a posto, manco per niente, perché se guardi il Messia come lo guardavano i giudei non è risolto nulla. E quindi hai la possibilità di ascoltare certe parole con orecchie nuove, avere un'efficacia diversa e scoprire che magari la tua situazione davanti a lui non è quella giusta e hai bisogno di risolverla. E poi voglio parlare ai fratelli, sorelle che sono qui, che conoscete magari anche. Abbiamo bisogno di attingere dalla fonte di acqua viva che Gesù dà ogni giorno. Sì, è vero, l'abbiamo fatto una volta, è vero, ma dobbiamo continuare ad andare a quella fonte, ricordarci quello che è successo quella volta, non attingere alla fonte di acqua putrida che questo mondo offre, ma andare sempre da Lui, quell'acqua pura, incontaminata, la Sua parola, i Suoi insegnamenti, rivedere alcune cose. Questa settimana ho reso palese il fatto che trent'anni fa, il 29 marzo, ho messo per la prima volta il piede nella sala di questa chiesa. Non era questa, era un po' più avanti, sempre su via Carlo Casini. Erano tre serate dove si parlava del Vangelo. Molte di quelle persone non ci sono più qui, che c'erano all'epoca, voglio dire. E il 31 marzo è stato fatto un appello. È stato parlato della salvezza in Gesù. Io ero lì, non capivo forse tutto ancora. Capivo abbastanza, ma non tutto. Dopo 30 anni, trovarmi qui a dire certe cose è un privilegio ma anche una responsabilità, perché per primo io dico di attingere dalla giusta fonte. Che è successo in questi 30 anni? Tante cose. Molti di voi vi conoscono da alcuni anni, altri da 30 anni. E ancora sto scoprendo la freschezza della fonte che il Signore vuole dare, di quest'acqua viva. Vogliamo pregare. Sì, Signore, come ho appena detto, Tu sei quella fonte di acqua che scaturisce in vita eterna e Tu vuoi dissetarci di quell'acqua, Signore, ancora oggi. Ti chiediamo, perché ancora non l'ha fatto, ancora non ha realizzato l'importanza di tutto questo, possa farlo oggi stesso. Domani non sappiamo se ci saremo, se sarà troppo tardi. E così, Signore, noi che abbiamo gustato di quest'acqua vogliamo continuare ad abbeverarci solo da essa, da questa fonte pura. Aiutaci a farlo, Signore, dacci occasione di scoprire quando è possibile e non farci sfuggire l'occasione di poterlo fare, perché Tu, Signore, soltanto puoi dare quell'acqua che rigenera e noi da quello vogliamo attingere. Così Ti benediciamo e Ti ringraziamo ancora per come ci parli in modo amorevole, come hai fatto con quella donna, semplice ma efficace, e vogliamo farlo anche noi. Nel nome di Gesù. Amen.